Capite che questa comprensione non ci permette di fare altro dentro l'ambone se non la proclamazione della parola, o come se vogliamo in questo caso. Ma certo non ti permetterai di entrare dentro la tomba vuota del risorto per dire domenica prossima si va in gita da Padre Pio. Non è il luogo per dirlo, lo direi da un'altra parte. Se noi avessimo questa comprensione di questo luogo, il luogo, l'ambone, è il luogo dal quale viene proclamata la parola, cioè è il luogo dove il gesto della proclamazione, chi ha fatto il corso per i lettori le avrà già sentite queste cose, il gesto della proclamazione dove tu che proclami diventi uno strumento perché la scrittura torni ad essere voce del risorto, è il luogo dove la scrittura torna ad essere voce, parola che risuona. La parola del risorto, il risorto che parla alla sua chiesa. Come fa a muoversi questa parola? Lo abbiamo già detto la volta scorsa. Si muove nel silenzio. E capite bene che cosa dico. Non semplicemente nell'assenza di rumori che ci permette di sentire la parola, chiaro? Ma nel silenzio che è lo Spirito Santo, è parola ispirata dallo Spirito che nella celebrazione, luogo dove lo Spirito fiorisce, torna a diventare voce perché lo Spirito che è dentro di noi possa ascoltarla e permettere a quella parola di fare ciò per cui è stata mandata. Senti che siamo presi in un vortice dello Spirito, in un vortice dello Spirito, della sua azione. Il silenzio è condizione necessaria. Quel silenzio di cui dicevamo è necessario anche un silenzio materiale, ma quello, capite, è un elemento del simbolo, il silenzio materiale. L'altra realtà, e simbolo, mette insieme, è cogliere la presenza dello Spirito e lasciarsi muovere dalla sua azione. Nella celebrazione della parola, ma sempre nella celebrazione, noi celebriamo con il nostro corpo, con il nostro corpo. La liturgia ci fa assumere posizioni diverse, in ginocchio, in piedi, seduti. Capite che questo modo, ma anche il camminare, l'incedere processionalmente, ma anche ad esempio una cosa che riguarda molto il corpo, il bacio, il bacio. La liturgia è piena di baci, prima della riforma ce n'erano ancora di più, ma è piena di baci. Appena arriva il sacerdote bacia l'altare, subito dopo la proclamazione del Vangelo, cioè quando il ministro ha sganciato la scrittura dalla pagina e l'ha fatta tornare voce del risorto, bacia quella pagina evangelica. E poi c'è anche un altro bacio, quello di pace tra di noi. Quando nella celebrazione c'è un bacio, è sempre dato a Cristo, sempre. L'altare, ma diremo dell'altare, che è simbolo di Cristo. La pagina evangelica, che è il Signore che parla alla sua Chiesa. Il fratello che ti sta accanto, che è Gesù Cristo. Vedi come anche questa piccola cosa, ti eri mai accorto che è piena di baci la celebrazione? Dicevo, noi celebriamo la parola anche con il nostro corpo, seduti, in piedi, in processione quando portiamo l'evangeliario, baciando la pagina del Vangelo, incensando, e quindi incensare l'incenso. A volte noi abbiamo degli incensi che sembrano dei gas lacrimogeni per disperdere l'assemblea, ma l'incenso non è fumo, è profumo, profumo. Pensate che in Oriente questa cosa, questa attenzione al profumo diventava così puntuale che, ad esempio, nella veglia pasquale si usava un tipo di incenso che era l'incenso della veglia pasquale. Capisci cosa succedeva? Succedeva che quando l'assemblea sentiva quel profumo, capiva che era Pasqua. È bella questa cosa, perché noi celebriamo con il corpo suoni, colori, luce, odori, profumo. L'incenso è profumo, Dico, nella liturgia della parola abbiamo tutti questi gesti. Siamo in piedi nell'ascolto del Vangelo, siamo seduti prima, poi ci alziamo in piedi per ascoltare il Vangelo. Partecipiamo in qualche modo vedendo la processione dell'Evangeliario. Baciamo il libro dopo la proclamazione, lo incensiamo, lo illuminiamo nel momento della proclamazione. Capite che sono tutti gesti che noi dovremmo fare nostri. Guardini, adesso non c'è tempo per leggerlo, ma Guardini per ciascuno di questi gesti ci dice qualcosa. Cosa vuol dire stare in ginocchio, stare in piedi? Cosa esprimiamo con il corpo? La parola viene proclamata dentro il silenzio. Questo gesto della proclamazione, chi proclama la lettura, non è che la legge per sé, ma la legge per l'assemblea, rilancia dentro l'assemblea, che è la cassa di risonanza sempre nuova della parola, la voce del risorto. Dite un po', ma adesso ci sarebbero tante cose da dire su questo, ma anche solo dicendo questo, ma se fosse qui il Signore risorto a parlare, tu staresti a leggere la parola del Vangelo su un pezzo di carta? Capite cosa voglio dire? Leggiamo qui Guardini perché è più autorevole di me, se no sembra che siano fantasie. Quando la parola viene proclamata, noi non dobbiamo leggerla per conto nostro. Quel foglietto te lo porterai a casa, ti servirà durante la settimana per riassaporare la parola. Ma in quel momento l'atteggiamento nostro, la risposta alla proclamazione è l'ascolto. E capisci anche che come immagine, tu pensa, siamo qui riuniti, siamo diventati una comunione per ascoltare, poi ciascuno torna a chiudersi in se stesso leggendo la parola per conto suo, ma non è più bello che tutti siete rivolti verso questo luogo anche con lo sguardo e con l'orecchio teso e con il cuore teso per poter accogliere questa parola? Consideriamo la liturgia della parola, come si comportano quanti desiderano prendervi parte in massimo grado? Leggono il messale con l'intento di cogliere il vero significato, ma la situazione è insolita, dice Guardini. Chi legge svolge un ruolo che una volta spettava al diacono, pronuncia le parole sacre, i fedeli intorno a lui partecipano alla lettura. È questa un'espressione corretta dell'azione sacra? Evidentemente no, qualcosa è stato infranto. La lettura sacra vuole essere ascoltata, non letta dai fedeli. Quale sarebbe altrimenti lo scopo dell'annuncio? Questo travisamento è imputabile all'educazione libresca, a causa della quale è invalsa l'abitudine di leggere quando invece si dovrebbe ascoltare. Ascoltare è più impegnativo, ma proprio perché è più impegnativo ti chiede di protenderti verso la parola che ti viene lanciata, che viene lanciata dal lambone, per poterla accogliere. Provatelo, sperimentatelo. La proclamazione della parola va accolta nell'ascolto. Non puoi infrangere questo dinamismo della parola che viene proclamata tornando a leggerla per conto tuo. Aggiungo solo poche cose, anzi una cosa sola. Non ho completato perché poi capite che la parola viene proclamata, al termine della parola si dice parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, parola del Signore, lode a te o Cristo. L'assemblea è sempre nella celebrazione quella che ha la visione più lucida di ciò che accade. E lo dice, l'assemblea acclama. al termine della proclamazione della parola ci sono delle acclamazioni. Le acclamazioni non sono delle frasi che spiegano, ma sono delle fucilate. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. E non ditemi questa è parola di Dio, perché è come se uno va allo stadio e la tua squadra segna un gol e tu ti alzi in piedi e dici questo è un gol. Non dici così, acclami, dici gol. Al termine della parola è come una fucilata. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Cioè è l'assemblea che dice Dio ci ha parlato. Al brano del Vangelo poi riconosce in chi ha proclamato la parola evangelica la presenza del Signore. Parola del Signore, lode a te, o Cristo, cioè parli direttamente con Cristo. Vuol dire che riconosci che quella parola è parola sua, che ti viene detta. È come un'esplosione le acclamazioni, sono un'esplosione. E fatele con forza, fatele con forza. Riconoscendo chi ha parlato, è Dio che ti parla, è Cristo che ti ha parlato nella proclamazione del Vangelo. Dopo l'ascolto del brano evangelico c'è sempre il silenzio, tutte queste parti sono tutte intessute nel silenzio. L'omelia che cosa dovrebbe fare? Che cosa dovrebbe fare l'omelia? Rimproverare i presenti che sono lì e lamentandoti di quelli che non ci sono, facendo delle tirate moralistiche? A questo serve l'omelia? Ma l'omelia serve a dire, ma questa parola che risuona in questa assemblea, che cosa vuole fare? L'omelia dovrebbe sempre captare la risonanza della parola in questa assemblea qui ed ora e amplificarla, per poi lasciare che il silenzio dopo l'omelia parli al cuore di ciascuno. Qualche autore diceva, una concezione alta dell'omelia, cioè che l'omelia nella celebrazione è la quarta lettura. La prima, la seconda, la terza lettura è il Vangelo, la quarta lettura è l'omelia. E capite perché? Perché è vero quello che dicevamo prima, perché la parola compie cose nuove nel momento in cui viene proclamata. E anche qui avremo molte cose. Concludo. Capite che tutto qui si gioca, cioè l'efficacia di tutto questo. Abbiamo detto la parola fa ciò che dice, ma perché poi noi ce ne torniamo a casa nostra come prima? Cos'è che non funziona allora? Non è forse vero che facciamo esperienza? Da una parte sappiamo, perché queste sono verità di fede, che la parola sua ha questa efficacia. Poi non facciamo in tempo a uscire dalla porta, non sappiamo neanche più che brano del Vangelo è stato proclamato. Altro che dire che cosa questa parola evangelica vuole fare dentro di me. Cos'è che non funziona? Che cosa toglie forza alla parola? La parola non perde di efficacia. Sapete qual è la questione? La questione è la qualità del nostro ascolto della parola, è in come noi ascoltiamo la parola, perché la parola è lì, è presente, il Signore ti ha parlato, lo hai riconosciuto, gli hai detto lode a te, o Cristo. Come può lo Spirito agire dentro di noi? Lo può fare solo se incontra il nostro ascolto. Per cui noi dovremmo curare molto non solo il che cosa ascoltiamo, che pure è importantissimo, conoscere la scrittura, studiarla, appassionarci alla parola. Siamo quasi analfabeti della parola. Facciamo fatica a sfogliare la Bibbia, a trovare una citazione, capite? Non solo il che cosa ascoltiamo, che è fondamentale, ma anche come ascoltiamo e perché ascoltiamo. Come ascoltiamo? Faccio 4 esempi e concludo. Li accenno, poi magari se li riprendiamo, ma sono come dei livelli di ascolto. Un primo livello un primo livello è quello della sensibilità, lo chiamiamo così, della sensibilità, cioè detto in maniera semplice è questo, è il mi piace o non mi piace. Questa parola mi piace, questa parola non mi piace. A volte facciamo una selezione così anche un po' sommaria e sbrigativa. È piacere, è il mi piace o non mi piace. Questo è il livello della sensibilità. Cioè è un ascolto, come dire, è una risonanza immediata. È un ascolto un po' superficiale, un'impressione. Un brano che ti piace, magari perché ricordi che quella volta l'hai ascoltato in un certo modo e ti fermi a questa prima risposta un po' emotiva. È un livello, la sensibilità. Un altro livello è quello dell'abitudine. Ah, questo è micidiale, questo è abitudine, la spiego così. Se tu vieni a messa e dal lambone si inizia la proclamazione del Vangelo e senti: un uomo aveva due figli, il figlio più piccolo gli chiese: dammi la parte che mi spetta. La so, figlio al prodigo. Ma che sai di quella parola? Noi ci abituiamo. Allora tu appena capisci, è il figlio al prodigo, la so, questo è partito, ha speso tutto, ha fatto una vitaccia, poi gli è venuta fame, è tornato indietro, il padre l'ha accolto, il fratello invece l'altro più grande si è offeso, la so, la conosco. Ma cosa vuoi che mi dica più sta parola? La conosco, l'avrò sentita 10 volte, 10, 100 volte. E quella parola è condannata a non fare niente dentro la nostra vita. Questa cosa dell'abitudine per noi è micidiale, perché mortifica la parola, non permette alla parola di esprimersi. È un ascolto selettivo. Tu pensi che quella parola già abbia detto tutto, e tutto quello che abbiamo detto prima svanisce, mentre invece dire: ma questa parola cosa annuncia? Quale mistero d'amore rivela questo padre? E io che ascolto questa parola in questo momento, per cui abbiamo detto, diventa un evento nuovo. Quindi io non sono lì così ad ascoltare o a guardare da fuori da spettatore, ma io sono coinvolto da quell'evento che accade. Cosa vuol fare dentro di me in questo momento della mia vita? Non ieri, non domani, adesso. Senti che cambia, ma l'abitudine, pensiamo davvero che la parola ci abbia già detto tutto. L'abitudine è questa qui, già la conosco. La sensibilità è questa reazione prima, mi piace, non mi piace. L'abitudine è questo, la so già. Senti che sono tutte modalità che non permettono alla parola di esprimersi e di fare. Ancora due. Un altro livello di ascolto per noi può essere quello delle attese personali, ciò che mi aspetto che la parola mi dica. Normalmente ci aspettiamo che la parola ci dia ragione. È così. Ho un'aspettativa nei confronti della parola per cui io so già che cosa vorrei sentirmi dire dalla parola e fatalmente accade che la parola mi dice ciò che voglio sentire. Ma qui c'è da dubitare che stai ascoltando la sua parola. Ascolti la sua parola o ascolti te stesso e le tue attese personali nei confronti della parola? C'è un ascolto funzionale questo, selettivo dei contenuti. Capite che da questi tre livelli di ascolto difficilmente la parola può dispiegare la sua potenza. Mi piace o non mi piace, la so già, vorrei sentirmi dire questo. Spesso la parola che noi ascoltiamo, con tutta l'efficacia che ha, non si manifesta dentro la nostra vita, perché noi ascoltiamo da uno di questi livelli. Prova un po' a chiederti quale di questi livelli frequenti maggiormente, perché poi non è che siamo solo emozione, solo abitudine, solo attesa personale. Normalmente abbiamo qualcuno di questi e poi gli altri gli girano attorno come dei satelliti. Però provo un po' a dire, come a chiederti non solo che cosa ascolto, dobbiamo studiare la parola però, ma anche come ascolto, prova a chiedertelo. Qual è il livello di ascolto che permette alla parola di manifestare la sua efficacia? Lo esprimo con un termine biblico, quindi non fatevi ingannare dal termine. Il livello di ascolto dove la parola può manifestare tutta la sua efficacia è il cuore, il cuore. E noi diciamo cuore, pensi subito all'ambito dei sentimenti. No, il cuore, per come ne parla la scrittura, è l'interiorità profonda della nostra vita. È il luogo dove noi prendiamo le decisioni di che cosa vogliamo dire, di che cosa vogliamo pensare, di come vogliamo comportarci. È quella interiorità profonda dentro la quale la parola vuole poter entrare e illuminare le scelte, le decisioni e diventare poi, e diventare vita, incontrare la nostra vita. È solo questo livello più profondo di ascolto che la parola può esprimere tutta la sua forza, tutta la sua potenza. È il luogo puro dell'ascolto, dove hai superato quell'approccio così un po' magari emotivo, o hai messo da parte la tentazione dell'abitudine o ciò che tu vorresti sentirti dire dalla parola, e ascolti con cuore libero e puro la parola, dicendo: fai dentro di me ciò per cui sei stata mandata. È qui che la parola, è qui che l'ascolto diventa trasformante. Gli altri livelli di ascolto, in qualche modo, tu ti impossessi della parola e la riduci a te stesso. Qui invece ti esponi alla parola e chiedi che la parola possa trasformarti, trasformare la tua vita. Capite che per poter far questo dobbiamo abitare un po' con noi stessi. Ci frequentiamo poco. Capite cosa voglio dire? Viviamo sempre fuori di noi, sempre proiettati all'esterno, e non coltiviamo quel mondo interiore, il cuore, che è il luogo dove la parola può entrare e fare ciò per cui è stata mandata. Perché ci frequentiamo poco? Ma forse perché non siamo così piacevoli, e guardarci dentro non è sempre così comodo. Però la parola vuole entrare lì, vuole entrare dentro i tuoi pensieri, entra dentro i tuoi pensieri, dentro gli angoli più segreti, quelli, anche quelli più bui, quelli dove noi facciamo fatica a stare, o quei luoghi bui di noi stessi, dove quando a volte noi ci stiamo e ci muoviamo, prendiamo delle grandi capocciate perché non sappiamo dove andare e ci stordiamo. Lì la parola vuole arrivare. Allora dobbiamo cercare di fare questo, dobbiamo curare non solo che cosa ascoltiamo, anche se non finiremo mai di studiare la parola, ma anche il come l'ascoltiamo e perché l'ascoltiamo, il perché è sempre il che cosa la parola vuol fare in noi. Perché se facciamo così, curiamo il come e il perché ascoltiamo, oltre al che cosa ascoltiamo, noi collaboriamo con la grazia che la parola è in sé. E poi dobbiamo educarci a vivere in profondità, non in superficie, educarci a vivere in profondità questo abitare con noi stessi, che non è un atteggiamento così autogratificatorio, autoprotettivo, autodifensivo, ma è permettere che la parola raggiunga la nostra vita e faccia ciò per cui è stata mandata. La liturgia, la celebrazione con i suoi gesti, le sue parole, che abbiamo detto un po' così, dovremmo coglierli in maniera più puntuale, il nostro corpo, l'ascolto, la proclamazione, i luoghi della celebrazione, ci aiuta a fare questo. E noi vogliamo chiedere davvero che il Signore possa trovarci sempre più docili, disponibili alla forza della Sua parola, perché davvero possa operare in noi tutti i misteri della vita di Gesù. Per questo ci viene data la parola. Bene. Abbiamo un po' di cose da fare, ci sono delle verifiche da fare del nostro celebrare, verifiche personali, perché capite qui ciascuno ci sta, ma anche di comunità. Come ci aiutiamo ad ascoltare la parola? Bene, buon lavoro, Ci alziamo insieme. Riconosciamoci per quello che siamo, figli dello stesso Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.